benvenuti a questi giorni che penso che con più o meno fatiche ci siamo riusciti a ritagliare e allora li invito naturalmente a gustarle, e non perché non vogliamo farli, ma perché se abbiamo fatto qualche esperienza di bandiera, ma anche semplicemente se qualche volta abbiamo fatto un po' più verità nei nostri cuori, noi non siamo solo volere e potere, no, noi vogliamo una cosa, la si fa, no, nel senso che poi quando ci siamo vediamo che dentro delle cose dentro di noi non vogliono, cioè noi vogliamo eppure non vogliamo, e noi desideriamo entrare più nel cuore e incontrare, ascoltare una voce, cercare un mistero della vita che ci è stato annunciato, che un po' crediamo, dietro cui camminiamo. Quando poi faticosamente riusciamo a prenderci queste occasioni, quando ci siamo, c'è il desiderio, però non tutto si muove in quella direzione dentro di noi. Cioè, sto dicendo quello che la tradizione cristiana, e non solo la tradizione cristiana, lo comunica parlando di tentazioni. Lasciamo stare diavoletti, corna, odore di cenere, eccetera, semplicemente c'è una parte del nostro cuore che non desidera vivere, detto in soldoni. E nella tradizione ebraica c'era proprio questo, dentro di noi, e non a caso Freud era ebreo, c'è un istinto di vita e un istinto di morte. Allora, questo per dire che noi siamo qui, è una bella giornata, c'è silenzio, ci sono tutte le condizioni per, e allo stesso tempo questo non significa che non si richiede un impegno e una lotta. Nella tradizione cristiana si parla di combattimento spirituale, cioè la lotta, che si fa nel cuore. Per cui, questo per dire che dovremmo anche un po' impegnarci nel custodire il silenzio, poi ciascuno si regoli un po' come vuole, anche per dire se vuol fare due chiacchiere con qualcuno, però magari andando fuori, no? Cioè, quindi in casa cerchiamo di mantenere veramente un clima generale di silenzio in modo che ciascuno possa viverlo secondo. E se possibile silenziare i cellulari o mettere il vibratore, come volete, no? Cioè, nel senso che l'ideale sarebbe spegnerlo, però non tutti si può, eccetera, però è importante che non si sentano suonerie. E allora, ecco, mettersi in un impegno, no? Che è anche per me e per l'altro, e per me e per l'altro, camminiamo insieme, e non è l'altro, la relazione con l'altro è la crisi più grande, credo, che viviamo, in radice di tante altre crisi di questo nostro tempo, no? Ma noi camminiamo con l'altro, è per me e con l'altro, per cui il mio sforzo di cercare il Signore senza, cioè, neanche pensarci, può aiutare l'altro. Tant'è vero che quando vediamo persone pregare siamo più spinti, affascinati a pregare, no? Allora ciascuno nel suo impegno sa che camminiamo con l'altro, aiutiamo l'altro, o possiamo intralciarlo, ma non vogliamo farlo e non lo faremo. E ecco, quindi avremo questo tempo di silenzio con alcune indicazioni. La prima indicazione è quella di strutturarlo, non lasciatelo andare così, cioè nel senso che adesso noi, dopo gli spunti che vi darò, ci vediamo per il pranzo, si può uscire, si può fare due passi fuori, come volete, cioè nel senso che trovatevi anche state dove volete, cioè con molta, la zona è tranquilla, eventualmente potrete incontrare qualche cane pastore, cioè di quelli abruzzesi, che però voglio dire, loro vedono, custodiscono il loro territorio, voi non andate lì, quindi è molto tranquillo. E, Ecco, per cui fino a luna ci rincontriamo, e questo tempo strutturatelo, nel senso che magari intanto veramente vi invito a ancora un po' di più a camminare, a godervi un po' questo tempo, no? E poi strutturare un tempo di preghiera che può essere mezz'ora, 45 minuti, un'ora, però è importante strutturarlo, cioè nel senso decidere quanto tempo starò a pregare, in cappella, in dove volete, e però decidere il tempo, perché una delle tentazioni che verrà durante la preghiera sicuramente sarà quella di accorciare il tempo della preghiera, cioè nel senso che un po' magari abbiamo pregato, qualche volta continuiamo un po' a pregare, ma è un po' come un muscolo, no? Quando non lo usi sempre, poi rimetterlo in moto fa un po' ruggine, no? Eccetera. Allora per cui dopo 16 minuti e 43 secondi, 44, 45, il pensiero comincerà a dirti basta, hai pregato 16 minuti 47, siamo già 52, 53, e no, poi sei stanco, eccetera, no, basta. Ecco, allora lì lo sforzo sarà di dire no, va bene, anche ho detto mezz'ora, Signore aiutami, oppure per dire Signore tu aiuta, io poi sto qui solo con la mia presenza fisica, perché il mio pensiero se ne va di qua, di là, no? Però ci sto, ci sto. Ecco, perché questa è già una lotta, no, parlavo di lotta prima, lotta per starci, lotta per rimanere, questo come sappiamo tutti, perché tutti quanti non siamo più adolescenti, perché quando eravamo adolescenti eravamo sognatori, no, eccetera, con l'età che avanza gli acciacchi, però qualche cosa positiva c'è, ci può essere, nel senso di una certa maturità, no? Per cui abbiamo imparato che nella vita e nelle relazioni, quelle che sono poi per noi importanti, bisogna esserci, cioè lottare per esserci, perché in qualche momento la tentazione è anche lì di andarsene senza un motivo, o semplicemente perché uno sta male, non sa bene perché, eccetera, ci può essere, allora anche lì c'è una fedeltà per cui combattiamo, no? E allora poi questo tempo della preghiera strutturarlo con un'entrata, cioè che può essere semplicemente un mettersi lì, un segno di croce, dire Signore io sto qui, aiutami, trovami, tu che sai incontrare per le vie più difficili, allora una preghiera di ingresso, di richiesta. E poi prendere i brani che vi proporrò e cominciare a leggerli lentamente e fermarsi là dove appunto qualche piccola cosa, qualche parola, qualche mi tocca, mi parla. E allora ecco, così potrebbe essere. E da lì, da quella parola che mi parla, dialogare con il Signore, parlarne con il Signore, pensare con il Signore, ecco, quindi con quello che la parola mi muove, un dialogo con Lui, un dialogo con Lui. E questo fino a quando? Fino a quando quella parola mi parla ancora. Quando ha finito di parlarmi vado avanti e continuo a leggere un altro pezzo e poi ancora avanti. Ecco, questo per la maggior parte del tempo della preghiera. E in questo tempo verranno distrazioni, nel senso che ogni tanto il nostro pensiero se ne andrà, ritornerà alle nostre occupazioni, ritornerà delle preoccupazioni che abbiamo, questo capita. La cosa è che quando ce ne accorgiamo non serve arrabbiarsi con noi stessi, no? Cioè della serie ero qui, sono venuto qui per pregare, mi accorgo che per 20 minuti ho pensato alla macchina nuova che devo comprare. La nostra comunità di gesuiti fra un poco dovrà comprare una macchina nuova, per cui sto cominciando a pensare, e quindi a un certo punto mi rendo conto che per un quarto d'ora mi sono ripassato tutto quattro ruote con le valutazioni, eccetera, e dopodiché dico, dovevo pregare, invece. Allora non serve a molto, cioè cosa serve di più? Piuttosto ripartire nella preghiera da quella preoccupazione, da quella distrazione che mi ha portato via, che naturalmente può essere qualcosa di meno importante, a qualcosa di molto più importante naturalmente, di molto più serio, che io affido al Signore, dico: Signore, ecco, c'è questa cosa che abita nel mio cuore, mi prende tanto, te ne parlo, te l'affido, eccetera, e sto riprendendo a pregare, ecco, questo è importante. Alla fine della preghiera un ringraziamento, e magari ecco, annotare qualche cosa, qualche parola che più mi ha parlato. È un po' una piccola riflessione sul tempo di preghiera, annotare ciò che mi ha mosso di più, che mi ha parlato di più. Quindi questo per quanto riguarda la preghiera, cioè la modalità della preghiera. E invece per quanto riguarda un po' il contenuto, su che cosa vi propongo di pregare, ma pensavo di seguire un po' il tempo liturgico, cioè di prendere qualche meditazione su questo tempo pasquale, che nella liturgia, come voi sapete, ha uno spazio largo e importante nelle prime letture, gli Atti degli Apostoli, cioè la vita cristiana. Allora la vita cristiana, che è la nostra vita cristiana, poterla guardare in parallelo, in confronto, in vicinanza, in sintonia con quello che è stata la prima generazione dei cristiani, la prima e la seconda generazione dei cristiani, per cogliere qualcosa della loro esperienza in qualche modo fontale, nativa, così vicina, no, al Signore Gesù, e per poter cogliere qualcosa per la nostra esperienza del Signore Gesù. Ecco, questo un po' come tema generale, che però appunto andiamo a vedere più da vicino. E io stamattina vi invito a prendere il capitolo 21 di Giovanni. È uno degli incontri con il Signore risorto, e incontri con il Signore risorto. Su questo voglio un attimo sottolinearlo, perché anche se noi nel credo diciamo Giovanni, capitolo 21, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, e anche se nel credo noi diciamo credo alla risurrezione dei morti, però e ha un senso legato a quello che il contesto del credo dice naturalmente, ma in generale noi non crediamo in una generica risurrezione dei morti, cioè nel senso noi non crediamo in un fenomeno generale, no? Risorgeremo, no? Cioè tu stai bevendo un caffè con un altro alla macchinetta e dici: ma secondo te risorgeremo? E l'altro ti dice: ma non è la stessa cosa della reincarnazione? E tu dici: forse sì. E l'altro ti dice: ma tu sei cattolico? Certo. Come no? E si parla, no? E voglio dire, ma così, in maniera molto tranquilla, libera e lecitissima, ma per dire, noi non crediamo in una generica. La fede cristiana è che uno ha vinto la morte, Noi crediamo in Gesù risorto, non crediamo nella risurrezione. Cioè, che uno che ha un nome, che ha un volto, che ha vissuto in un tempo specifico, attenzione, oggi anche chi non è cristiano crede che, cioè oggi la ricerca storica su Gesù non mette più in dubbio che Gesù sia realmente esistito, mentre nella fine del 1800 c'era tutta una corrente che diceva che era un mito, ma probabilmente non era esistito, eccetera. Oggi tutti quanti si accetta che è esistito un uomo di nome Gesù di Nazareth, eccetera. Chi non crede in lui, dice, è uno che poi hanno ammazzato, un giusto che poi hanno ammazzato come tanti altri giusti della terra, ma che poi, e su cui i suoi discepoli hanno messo su una balla che ha avuto un successo planetario. E questo ed è legittimo, cioè per noi, per i cristiani, no. Però ecco, allora che quest'uomo, con tutto quello che lui ha vissuto e con tutto quello che ha detto, come poi è morto, ha vinto la morte. Ha vinto la morte. La nostra speranza non è la risurrezione in generale, la nostra speranza è Cristo risorto. Cristo risorto. Perché che anche questo, no? Cioè conoscendo Lui, incontrando Lui, nasce in noi la speranza che la morte non è l'ultima parola sulla nostra vita. Non è una convinzione razionale, come dire, no, tu pensi, rifletti, dici no, ma ci sarà ancora, no, chi conosce Lui, tant'è vero che un'altra cosa degli incontri è che chi incontra il risorto? i discepoli, prima di tutto, e poi i discepoli, ma sono chi l'ha seguito, chi si è scontrato con lui, chi non l'ha capito, chi a un certo punto anche lo ha rinnegato, chi l'ha tradito, no, ma in qualche modo si è coinvolto con lui, e costoro possono poi incontrarlo risorto, non altri. Allora dice, capitolo 21, dice che dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. E uno di questi altri due discepoli è quel discepolo, lo sapremo al versetto 7, quel discepolo che Gesù amava, è importante dire questo. Allora, intanto una prima cosa, su questo, ancora su questo capitolo è un'aggiunta, nel senso che se leggete gli ultimi versetti del capitolo 20 vedete una conclusione. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome, punto, vedete? Qui si chiudeva il Vangelo di Giovanni e probabilmente un discepolo, non si sa esattamente, un discepolo. Perché si dice un discepolo? Perché non è la stessa mano. Cioè i termini usati, il linguaggio, no, di questo capitolo 21 non è quello del Vangelo di Giovanni. Allora probabilmente un discepolo ha aggiunto questo capitolo. E allora è interessante chiederci come mai è stato aggiunto questo capitolo. E probabilmente una delle ragioni era una ragione di una ricerca di unità fra le comunità cristiane nascenti, fra le chiese nascenti. Sapete che i Vangeli, noi abbiamo quattro Vangeli canonici, no? Quattro Vangeli che poi la grande chiesa ha sentito di accogliere rifiutando altri Vangeli, i cosiddetti apocrifi. Questi quattro Vangeli sono stati scritti da comunità cristiane diverse, probabilmente quello di Marco a Roma, probabilmente quello di Luca nell'attuale Siria, in quella zona lì, quello di Matteo probabilmente in Palestina, Israele, no? E questo di Giovanni in una comunità dell'attuale Turchia che dà sul mare Egeo, eccetera, no? Probabilmente. Allora, erano comunità che appunto raccoglievano testimonianze dei diversi discepoli della prima ora, no? Che poi erano state raccolte, i primi discepoli non hanno scritto niente, no? Pietro non ha scritto niente su Gesù, perché? Perché si raccontava, i primi discepoli, Maria Maddalena avrà raccontato le sue vicende, eccetera. E quando la comunità comincia sempre più a crescere, questi racconti, col fatto che poi questi primi testimoni cominciavano a invecchiare e a morire, venivano messi insieme, ma non a mo' di Vangelo, a mo' di raccolte, per esempio, di detti di Gesù, oppure segni, miracoli compiuti da Gesù, e quindi c'erano delle raccolte. Queste raccolte sono state poi riutilizzate dalle diverse comunità, raccogliendo anche fonti, alcune comuni, alcune proprie, e sono nati i diversi Vangeli, che come sappiamo sono diversi, cioè meglio, i primi tre che noi abbiamo sono abbastanza vicini, tanto che li chiamiamo sinottici. Giovanni è altro, Giovanni è proprio altro, quindi dice una comunità cristiana altra, è altro perché Pietro, per esempio, che in questo capitolo 21 invece è così presente, nel resto del Vangelo non è così presente. La professione di fede che nei Vangeli sinottici fa Pietro, vi ricordate il brano di Gesù che va verso Cesarea di Filippo e dice alla gente chi dice che io sia? No? E lì sarà Pietro che dice tu sei il Cristo, quindi professione di fede piena. In Giovanni non la fa mica lui. In Giovanni Pietro fa una, cioè c'è quel brano in cui Gesù, in un momento di crisi, tanti discepoli se ne andavano perché dicevano questo linguaggio è duro, e Gesù, intravedendo che anche i dodici erano un attimo perplessi, si avvicina e gli dice forse volete andarvene anche voi? E Pietro dice signore da chi andremo? Cioè, come dire, un po' anche noi, cioè tu potresti parlare più tranquillamente, signore, cioè se ascoltassi me ti darei qualche dritta, no, tu solo hai parole di vita. Ecco, e la professione di fede piena in Giovanni la fa Marta nel Vangelo nel passo di Lazzaro, quando dice io so che tu sei il Cristo, colui che deve venire nel mondo. Allora, Pietro non è il personaggio, uno dei personaggi principali. Un'altra diversità è che in questo Vangelo, molto più che negli altri, sono presenti le donne. Sono protagoniste le donne. No? Tanto che c'è una biblista, ma è unica, non è seguita dalla maggioranza degli biblisti, che addirittura ipotizza che il Vangelo sia stato scritto da una donna. Ma è un'ipotesi minoritaria, come sempre. Però di fatto, al di là di questo, veramente la presenza delle donne è fortissima, cioè ricordate la Samaritana, ricordate Marta e Maria, no? Maria Maddalena alla fine, cioè è molto, no? Ancora un'altra diversità è che noi nel Vangelo di Giovanni non abbiamo il racconto dell'Eucaristia. E abbiamo il racconto della lavanda dei piedi che i sinottici non portano, cioè allora tante, è un Vangelo altro. Allora, questo da una parte è molto bello, cioè il pensare che la comunità cristiana nasce unita e plurale, e soltanto che oggi ci si domanda se nasce unita. Cioè, nel senso che se i casini che abbiamo noi ce li avevano anche loro, soltanto in piccolo. In piccolo. Cioè, noi tante volte pensiamo che c'è stata un'epoca dell'età dell'oro, poi noi abbiamo rovinato, un po' come nella cosa leggevo, non ho voluto dirlo, ma lì nelle questo gruppo CWIX, Comunità di Vita Cristiana, poi c'è una formula per un impegno temporaneo, e in questa formula c'è scritto che all'inizio tu hai creato tutto bello, eccetera, eccetera, poi noi abbiamo rovinato, eccetera. Ma è una linea teologica, io non la seguo, cioè credo che il paradiso non sta dietro, il paradiso sta davanti. Non è una mia linea teologica, è una linea teologica molto antica, dove anche loro, e infatti si vede poi anche nel racconto degli Atti degli Apostoli, che l'unità è davanti, cioè che i casini non escono, un po' come quando si è ragazzi, no? Cioè quando si è anche bambini, certe cose le si vive da bambini, per cui noi abbiamo il mito che il bambino è innocente, no? Ma è un mito. Il bambino vive da bambino quello che noi viviamo da adulti. E allora quando poi, no, veniamo fuori, le cose si fanno più scrivendo, ma come? Io non ero così. No, no, lo eri già prima, non ti preoccupare, cioè non è. Cioè le cose ti mettono più fuori. Poi noi possiamo anche peggiorare, possiamo anche migliorare. Allora, significa che questo brano, per esempio, probabilmente questo è stato aggiunto per dire, guardate, anche se siamo diversi, stiamo insieme. Anche se siamo diversi e vogliamo rimanere diversi, non è che per diventare, per stare insieme rinunciamo a chi siamo. No, no, noi siamo noi, però siamo con voi. È un discorso difficile, anche nella Chiesa attuale. E allora vedete, ci sono questi discepoli, si ritrovano insieme, di nuovo in Galilea. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, e gli dissero veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Attenzione, è un contesto di crisi. Da che cosa lo vediamo? Per esempio dalla parola notte, che torna sempre anche nel Vangelo, che non ha bisogno di molte spiegazioni per le tenebre, no? Per dire quello che sappiamo, cioè, e poi nella notte non si prende niente, si pesca tutta la notte, quindi ci si fa un mazzo tanto, ma non si piglia niente. E notate, allora, anche questo, eppure sono i discepoli che hanno incontrato il Signore. Ecco, ma l'incontro con il Signore non significa che mette tutto a posto, cioè che allora non ci sono più momenti di crisi, non si può avere più cadute, non ci può essere più una... Per esempio Enzo Bianchi, lui lo dice in maniera molto più attenta, perché per esempio dei 12, escludendo qualcuno di cui sappiamo qualcosa in più, ma degli altri, chi ne sappiamo? Allora certo, c'è tutta una tradizione devozionale che li vede andare, Tommaso in India, Bartolomeo, non so, mi ricordo in Armenia o in altre parti, eccetera, eccetera. Però intanto è una tradizione molto tardiva rispetto alle persone, no? Spirituale, cioè, ma di storico? Noi non sappiamo. E allora lui dice, perché non pensare anche che magari qualcuno hanno mollato? Oppure semplicemente si è ritirato una vita molto... No, noi li vediamo, sai, la nostra ideologia cattolica, li vediamo i grandi, no? I 12 Marines che sono andati, si sono spesi, sono stati ammazzati, cioè, e hanno seminato i semi del Vangelo in tutto il mondo. Ma... Cioè, voglio dire, intanto, ecco, come vedremo, l'incontro con il Signore risorto non mette nella certezza, mette nella fede. Io ho i ragazzi di CL che girano per la cappella universitaria ogni tanto all'Aquila, con cui ogni tanto così parliamo, eccetera, ci confrontiamo. A me piace un po' stuzzicarli sapendo che nel loro gergo spesso parlano di certezze, e le dico: guarda, l'unica certezza che abbiamo è che dobbiamo morire, questa è l'unica certezza che abbiamo della vita, di altro non ne abbiamo, noi non abbiamo nessuna certezza. Voi lo sapete bene, sposati, per esempio, no? Chi di voi è sposato? Cioè, voglio dire, che tuo marito, che tua moglie, io gli auguro che non accadrà mai, cioè, voglio dire, però che un giorno posso dirti, oppure vado a prendere le sigarette. Non più quelle, adesso sto
parlando.
Va bene, allora questo per dire, rientriamo, dovevo toccare argomenti sensibili, allora, cioè, ritorniamo a dire che l'unica certezza è la morte, noi camminiamo nella fede, nella fiducia, nell'affidamento, no? Per cui anche con Gesù è un affidamento. Allora il camminare nell'affidamento, ma dice, ma non ho visto risorto, momento. Adesso vediamo come l'hanno visto. E per cui, ecco, questo non toglie che si può ricadere in una crisi, dove appunto non si prende nulla, ed è notte. Vedete, quando già era l'alba, ecco, il Signore viene e si apre qualcosa, sono dei segni, no? L'alba comincia a venire un po' di luce e Gesù stette sulla riva, tra l'altro sapete che stette è proprio il verbo che dice, che viene usato anche nel brano precedente, al versetto 19, dove dice che i discepoli, appunto, Gesù stette in mezzo a loro, i discepoli erano chiusi, no, in un luogo, nel luogo dove si trovavano, e Gesù stette in mezzo a loro, lo stare in piedi, e sapete che, magari perché non ce lo spiegano tanto, ma durante la preghiera eucaristica, anche nella consacrazione, bisogna stare in piedi, non in ginocchio, perché noi stiamo in piedi, perché grazie a Lui partecipiamo della Sua risurrezione. E Gesù sta in piedi, è il vivente, che si fa vicino e vedete, i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Voi dite perché era lontano, ma perché era l'alba, si vedeva poco. Più avanti, quando li saranno vicini, vedete, dice, quando poi arrivano, versetto 9, dice che appena scese a terra, leggiamolo, scusate, perché quando già era l'alba Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? E gli risposero: no. Allora gli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E la gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi da terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso l'ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. Nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Vedete? Quindi volevano domandargli chi fosse, ma allo stesso tempo sapevano bene, in un'altra conoscenza, non la conoscenza degli occhi. Ricordate, Maria Maddalena lo prende per il custode del giardino, no? E sbaglia e senza saperlo ci prende, cioè nel senso che sbaglia perché lo prende per un giardiniere, non riconosce che era Gesù. Simbolicamente ci prende perché ricordate che tutta la passione e morte del Signore si svolge fino alla sepoltura, parte in un giardino e si conclude in un giardino, perché nel capitolo 18 si dice che Gesù andò in un giardino con i suoi discepoli, e nel brano della sepoltura si dice che nel luogo dove fu sepolto c'era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo. Tutto si svolge in un giardino. Allora il giardino nella Bibbia è il giardino di Genesi 3, Genesi 2, Genesi 3, cioè è il luogo della relazione. Cioè, come arrivo a dire questo? Perché se il giardino è il luogo della vita, noi viviamo di relazione. E allora lui è il custode, è interessante, no? Lui è colui che fa entrare nel giardino, che fa rientrare nel giardino. E allora anche Maria non lo riconosce dagli occhi, lo riconoscerà dalle orecchie quando Gesù la chiamerà Maria, e anche qui lo riconoscono dalla parola alla quale si affidano, dalla dinamica, dallo stile del Signore. E notate, è uno stile, tra l'altro, quello di Gesù, che non parte. Quando si presenta, lui dice: non avete nulla da mangiare? Che da una parte questo no così secco credo che sia stato veramente un po' incazzato, cioè uno no, perché tu hai lavorato tutta la notte, si è fatto un mazzo tanto, non hai preso niente, arriva uno e ti dice: beh, che avete pescato stanotte? E tu dici: ma avete pescato qualcosa? No. Però vedete, questo è lo stile del Signore, cioè nel senso non tanto di sfrugogliarci, ma di partire dalla nostra fatica, partire dalla nostra delusione, partire dal nostro vuoto, partire dal nostro fallimento. Gesù non lo salta, vedete, non lo salta. Credo che poi, ecco, un po' tutti noi, forse su cioè, chi nel lavoro, chi nella anche comunità ecclesiale, non so se ogni tanto siete stufi, cioè perché si sentono sempre le stesse cose, si sentono sempre le stesse problemi. E io per dire, a volte veramente sono stufo di tante parole che si dicono nella Chiesa. Lasciamo stare le omelie, che sono una delle cose più da vergognarsi, cioè. Il livello delle omelie in generale dei preti, e però ecco anche qui, no? Tanto dell'amore e viverlo così poco e non sapere dove sta di casa, no? Perché veramente, no, questo stile di Gesù che parte, perde tempo il Signore, no? Perché ama. Perché parte dal farsi vicino. Noi siamo tutti presi anche nella Chiesa dai piani pastorali, dalla nuova evangelizzazione, da cercare di trovare le tecniche, eccetera, per no, prendere le masse, eccetera, eccetera, eccetera. Il Signore perde tempo perché si fa vicino e perché dice: ma avete preso qualcosa? Avete qualcosa da mangiare? Tra l'altro qui richiama anche qualcosa della samaritana, no? Perché qui è anche una richiesta, avete qualcosa da mangiare, no? Ricordate che alla samaritana Gesù si era avvicinato dicendole: dammi da bere, no? E qualcosa da bere, dammi da bere. E tra l'altro vedete, Gesù si mostra pellegrino, bisognoso, si mostra nella sua debolezza, nella sua vulnerabilità. Vulnerabilità, cioè mostra un Dio che ha desiderio di noi, ci cerca, vuole incontrarci, un bisognoso. E allora lui, no, rispetto a questa cosa, a questa risposta, la invita gettare la rete nella parte destra, come già avevano fatto, no? Qui ricordo il brano di Luca 5, ricordate quell'altro racconto della pesca, allora, come dire, c'è il ricordo di un incontro, c'è l'evocazione di un incontro, c'è l'invito a far memoria. Credo che per molti di voi che sono già stati qui il luogo è significativo, l'invito a far memoria è sicuramente anche di situazioni, di volti, di persone, ma anche di quello che abbiamo colto del mistero di Dio, no? Che abbiamo ricevuto in questo luogo. E allora la gettarono, non riuscivano più a tirarla su. E allora quel discepolo che Gesù amava, vedete, disse a Pietro e al Signore. E nel Vangelo di Giovanni, ecco, l'altro personaggio importantissimo è il discepolo che Gesù amava. Che intanto è interessante perché è definito non è il discepolo che amava il Signore. Cioè non è, la sua identità non è data primariamente dal suo affetto per il Signore. Ogni tanto si trovano dei cristiani che dicono, ma quanto voglio bene al Signore, veramente voglio bene, io quando così, poi da noi al sud anche le signore, eccetera, un po' più anziane, proprio Gesù, proprio mi piace, speriamo che anche le persone gli piacciano nella stessa maniera e siano amate nella stessa maniera in cui amano il Signore. E qui invece il Vangelo ci dice di un uomo che ha fatto esperienza prima di tutto, no, dell'amore del Signore, che è stato plasmato, inondato, no, dell'amore del Signore. È strano che invece rispetto a quelli lì che dicono che amano tanto il Signore, che i santi normalmente più andavano avanti nell'esperienza di Dio e più si sentivano poveri d'amore, no? Tanto per citare il boss della ditta, Ignazio si firmava povero in bontà, e non era falsa umiltà, povero in bontà. Quindi questa esperienza, no, continua, ripetuta, no, incessante, di questo discepolo che è stato amato da Gesù. E vedete, questa profonda esperienza ricevuta gli fa intuire dove c'è il Signore. No? Nelle vicende della vita, no? È come se uno, per dire, no? Cioè, adesso da qualche anno lo dico anch'io, lo dico facendo, perché fino a qualche anno fa portavo la barba, e cioè se uno usa sempre lo stesso tipo di dopobarba, no? E quando entra nel 64 a Roma, nell'autobus, dove ci sono tanti odori, no? Non tutti gradevoli, però se c'è uno che ha lo stesso dopobarba, tu, no? Ti passa vicino, tu subito lo senti, no? Così per voi donne il profumo, eccetera, no? Allora, per dire, quel gusto, quella, no, fa sì che laddove c'è qualcosa di simile, uno intuisce, no? Per lui in maniera così forte, no? Perché così forte è stata la sua esperienza. Per noi, con un, no, almeno la domanda è dire, ma qui mi profuma un po', no? E vedete, è lui che lo dice a Pietro, e allora Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la testa, eccetera, eccetera, e si gettò in mare. Quindi, vedete, allora qui si stanno dicendo che la comunità di Giovanni ci dice, guardate, noi manteniamo un'esperienza che alcuni hanno fatto dell'amore del Signore più direttamente, probabilmente questo discepolo, no? Speriamo che diventi di tutti, però ci caratterizza, probabilmente anche liturgicamente avranno avuto uno stile, una cosa, no? E siamo noi. Pietro è più lento, che siete voi, quasi a dire, no? Però poi Pietro si getta e va, Pietro ha il suo, no? Cioè, siamo insieme, ma diversi, e rimaniamo diversi. un'unità, cioè che quindi una sottolineatura di quello che noi siamo, vedete, è il discepolo che continua a dire a Pietro che è il Signore, non è Pietro che è. Però il dono che ciascuno ha lo mette a frutto per l'altro, no? Questa è la comunione. E allora, perché infatti vedete, quando poi arrivano e Gesù dice loro portate un po' del pesce che avete preso ora, e anche questo è interessante, no? Loro arrivano trascinando la rete, viene 153, almeno secondo una interpretazione sarebbero i tipi di pesce che a quel tempo gli ebrei conoscevano, questa è un'interpretazione. E, altri dicono una moltitudine ancora più grande, 50 per 3 più 3, ancora si possono fare un po' tutti i giochi, che, però tanti. E, allora Gesù ha messo già su del pesce, a cui chiede di aggiungere il pesce pescato. Allora, come dire, l'esperienza che un frutto non è soltanto quello che noi facciamo, il Signore è già all'opera. Però l'opera del Signore vuole coinvolgere la nostra opera, non è dire, no, quasi come dire, arriva là, c'è già il pesce, dice, vedete, c'ho già io. No, no, quello che avete, mettetelo, no, prendetelo. E sarà Pietro, vedete, Pietro che sale e trasse la rete è piena di cielo, cioè quella rete che gli altri non potevano tirar fuori, Pietro la può tirar fuori. Per cui la comunità di Giovanni ti dice, conosciamo, a te Pietro, nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Ora, l'ultimo pezzo, facciamolo un attimo velocemente, e quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Pietro, Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta a Simone di Giovanni, mi ami. Rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli si domandasse, mi vuoi bene? Gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse, seguimi. Come vedete, la nuova traduzione mette in evidenza quello che in greco c'era già prima e che la vecchia traduzione non metteva in evidenza, e che nell'uso dei verbi di amare, fra le domande di Gesù e le risposte di Pietro non sono gli stessi verbi, mentre nella vecchia traduzione c'è mi ami tu, sì Signore tu lo sai che ti amo, no, non era così. Allora nei vecchi traduttori avevano, cioè, visto questo più come un dettaglio, una sfumatura, e noi traduttori in maniera più adeguata, perché uno traduce il più possibile, anche se la traduzione è un'arte, però il più possibile cercando di essere fedele al testo. E allora sappiamo che sono i due verbi, Gesù domanda col verbo dell'agape e Pietro risponde col verbo fileo, col verbo dell'amicizia. E allora Gian Martini aveva scritto su questo, bello perché Gesù è un po' una resa dei conti, però una resa dei conti, vediamo, non per la condanna, no? Ma è quella ripartenza, no? Da una verità che apre alla vita molto di più, no? Cioè, perché Gesù gli dice mi ami tu più di costoro. Ricordate che Pietro in qualche modo aveva detto che lui lo amava più degli altri, no? Ricordate che nella passione, quando Gesù gli dirà tutti sarete scandalizzati, eccetera, Pietro verrà fuori in maniera non molto gradita agli altri discepoli, perché dirà anche se tutti, no, se gli altri saranno scandalizzati, io non lo sarò. Non è bello questo che dice nei confronti dei condiscepoli, no? Perché sta dicendo Pietro, cioè, io non sono come gli altri. Come dire, Gesù, tu non mi hai conosciuto. Tanto sono stato con te e tu non mi hai conosciuto. Perché appunto, anche se gli altri li hai scelti tu, non mi hai chiesto niente, fai tuoi, hai fatto una ricerca personale senza le persone giuste. Quindi però tu a me, perché io non sono come gli altri, no. Tutti noi pensiamo un po' di non essere come gli altri, il che da una parte è anche giusto, cioè nel senso che ognuno di noi è diverso, però in quel non essere come gli altri, di sentirci migliori degli altri, no? Poi la vita ci dà delle botte, ci dà delle ore, cioè. Però vedete che Gesù riprende quel discorso, no? E però mi ami tu più degli altri, mi hai da dare la vita, no? E vedete, Pietro dice, Signore, tu lo sai? Certo, Signore, tu lo sai, io ti voglio bene. Ecco, e l'amicizia, no? E quell'amore di chi sa che poi il suo amare il Signore, amare gli altri, voler dare la vita, tutte queste belle cose, si è scontrato con tanti bui fuori e dentro di noi. Con tanti errori e diciamolo, con tanti peccati. Sembra che usare la parola peccato sia solo per gli ambienti tradizionalisti, no? Gli ambienti più avanti parlano di limite, no? Parlano di, no, errore, di, no, di non aver colto la situazione, cioè quasi, no. Ma non perché lo volevo, perché no anche c'è anche il peccato. E la cosa particolare è che di fronte a questa, da una parte, resa dei conti, no? In cui Gesù avrebbe dovuto dire, hai visto allora, no? Ti ricordi qualche giorno fa, eccetera, no? La cosa che Gesù gli dice è, facci niente. Cioè, ti affido, no? Gli agnelli, qui certamente c'è tutta una particolarità per Pietro, no? Questo brano lo si legge anche con i preti, però io credo che sia per ciascuno di noi, cioè in quanto tutti quanti siamo un popolo regale, sacerdotale e profetico, e i preti sono cristiani come tutti. Cioè poi lo vivono in un ministero, ma sono cristiani come tutti, cioè è fondamentale che siamo tutti battezzati. Per cui allora questo brano non è solo per una categoria, per il Papa, i Vescovi e i laici, no? Perché tutti quanti in qualche modo abbiamo una responsabilità sugli altri. Piccola, più grande, no? E allora è il coinvolgerci del Signore, Lui, del buon pastore, l'ha detto il Vangelo di Giovanni, io sono il buon pastore, io sono il buon pastore. E, però il coinvolgerci nel suo pascere, nel suo custodire, nel suo curare la vita, aiutare la vita, aver cura della vita. E vedete, aver cura della vita degli altri che sono del Signore, cioè non sono nostri. Quando faccio i ritiri con i preti, questo lo sottolineo, no? Perché a Bari, come in tante altre parti d'Italia, le chiese tante volte sono identificate con il nome del parroco. Ah, quella è la chiesa di Don Vito, ah, quella è la chiesa di Don Antonio, quella è... Cioè, come se la chiesa è sua, cioè, poi di fatto ancora molti preti operano così, cioè che la comunità sono loro, non esiste, cambia prete e cambia tutto quello che l'altro deve fare, e i laici devono semplicemente sopportare o cambiare chiesa, che fanno? Cioè, siamo in questa, per quello che andiamo male, domandiamocelo. Allora, ma questo più in generale è che le persone non sono nostre. Nessuna persona è nostra. e per voi che ha responsabilità anche familiari, eccetera, l'altro no, anche nella famiglia, questo però non andrebbe neanche per un matrimonio, di per sé. No, non viene mai scelto come lettura di un matrimonio, però di per sé non andrebbe neanche per un matrimonio. Perché l'altro che ti ha affidato di tascere, nel senso di curare, di amare, eccetera, è di Dio. E non è tuo. Poi nell'amore ci si dice, io sono tua, tu sei mia, va bene, è bello, eccetera, ma radicalmente non è così. E la seconda volta il Signore gli domanda, Signore Giovanni, mi ami? Rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Vedete, deve essere ribadita questa esperienza, ridetta, approfondita. Tante volte anche per noi lo sappiamo, no? Certe cose dobbiamo riprendere, ritornare, tante volte. E quello che facciamo leggendo la parola è sempre la stessa, ed è sempre nuova, no? Io poi ho questa grazia, speriamo ancora per molto, di accompagnare gruppi in Terra Santa leggendo la parola, e molti di voi che sono venuti con me sanno che c'è una bellezza, una profondità. E la terza volta Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta di domandarsi mi vuoi bene. Vedete, stavolta Gesù cambia verbo, non usa più il verbo dell'agape, ma usa il verbo, lo stesso verbo che ha usato Pietro, no? Cioè, vedete, è Gesù chi si china. Tutto il Vangelo di Giovanni è un chinarsi di Dio. Un chinarsi di Dio fino ai nostri piedi, no? Tanto che questo farà saltare Pietro, è sempre Pietro che gli dirà, ma che fai? Perché vedete, cioè io credo che veramente l'esperienza di un amore senza misura può essere l'unica cosa che scalfisce il nostro cuore. Il nostro cuore è duro. Quando nei profeti si dice, toglierò da voi un cuore di pietra e ne farò un cuore di carne, io penso che stiamo facendo anche noi esperienza nel nostro cuore, delle durezze del nostro cuore, delle pietre del nostro cuore. Allora c'è un chinarsi di Dio. Mi vuoi bene, dammi quello che hai, vedete? Dammi quello che hai, dammi quello che sei. Tu sei tutto. È meglio che Pietro dice tu sei tutto. Conosci il mio cuore. Tu sai che ti voglio bene, che ti sono. Mi stai a cuore. Ecco, vedete questo, che il Signore ci stia a cuore, no? Che poi lo amiamo, sì, come riusciamo, come sappiamo, con i nostri tradimenti, con le nostre, ma ci sta a cuore. Ci sta a cuore. E allora Gesù che gli dà ancora, ecco, abbi cura delle mie pecore. E poi quando sarai vecchio, eccetera, eccetera, la profezia su, ecco, questo, puoi dare la vita di Pietro, che secondo la tradizione sappiamo poi morirà a Roma, e gli disse seguimi, ecco, stammi dietro, seguimi. L'ultimo siparietto sembra che sia anche proprio simpatico, perché Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Questa cosa, questo ricordo del discepolo, su questo, cioè, sappiamo, era rimasta a Pietro una questione non risolta, perché nell'ultima cena, quando Gesù aveva detto uno di voi mi tradirà, Pietro, interessante che non aveva avuto il coraggio di dire Signore chi è, perché si aspettava che magari Gesù non gli avrebbe detto no, e però sapeva che questo discepolo, che probabilmente qualcuno ipotizza che questo discepolo non sia uno dei dodici, ma un altro discepolo che nell'ultima parte della vita del Signore è diventato molto vicino a lui. Gesù lo ha molto seguito, e per cui, come dire, poi tra di noi, no? Sì, sì, ma il capo poi sappiamo che ha i suoi preferiti, eccetera. E allora anche qui Pietro dice, lo faccio chiedere il preferito, così so, no? Quindi si avvicina e dice a questo discepolo, domandali, chi è? E sappiamo che il discepolo mette il suo capo, no? Sul petto del Signore e gli dice, chi è? E Gesù glielo dice, perché gli dice, perché colui per il quale io intingerò questo boccone glielo darò, e lo dà a Giuda e gli dice quello che devi fare, no, fallo presto. Però che succede? Che il ritorno non c'è, cioè il discepolo sta zitto e non lo dice a Pietro, perché se l'avesse detto a Pietro, Pietro sarebbe saltato addosso a Giuda e anzitivo, se la cosa sarebbe andata proprio. Però ecco, la cosa interessante è che il discepolo amato non lo dice. Perché non lo dice? Perché il discepolo amato consente con Gesù, allo stesso sentire di Gesù. Il sentire di Gesù nei confronti di Giuda, come anche nei nostri confronti, è di dirci le nostre vie di male, di morte, ma non, di non impedirci di percorrere. Cioè di lasciarci lì e di percorrere. Vedete, per cui il discepolo non lo dice. Questa cosa a Pietro non era andata giù, per cui rivedendolo, no, quello che quel discepolo proprio, vede le difficoltà per le comunità, no? Cioè, sì, sì, lo dicevo, però questo qua e poi questi vogliono, chissà che si vogliono essere. Tanto che Pietro ti dice, Signore, è lui. E Gesù gli disse, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te, che importa? No, vedete, questo tra l'altro è la comunità di Giovanni che sta dicendo all'altra comunità, vedete, il Signore sta dicendo, lasciateci fare la nostra vita, e voi fatevi fare i vostri, no? Cioè, a voi, che importa? Ecco, per cui si diffuse, perciò tra i fratelli, la voce del discepolo, non sarebbe morto, Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te, che importa? Bene, allora buon cammino, buona preghiera e così. Io poi nel pomeriggio, nel tempo poi qui, sarò in questa stanza, mi metto a disposizione per chi volesse sulla preghiera, su qualcos'altro, scambiare due chiacchiere. Magari vi faccio un piccolo foglio, lo metto fuori chi vuole, oppure me lo dite direttamente.